Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Iran e Arabia Saudita si stanno preparando a riaprire le ambasciate. Lavrov, pazienza della Russia con l'Occidente è giunta al termine. Pechino respinge accusa di spionaggio da parte di Londra. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia, oggi domenica 16 gennaio 2022. Tra poco vi presento il giornale radio che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopo il commento potrete ascoltare un altro appuntamento con l'Iran, la sicurezza e la stabilità nella regione. Amici ascoltatori, Radio Italia a partire da 22 dicembre non trasmette più sonde corte, ma continua a trasmettere su satellite Eutelsat anche Hotbird 13C. Per quanto riguarda il nostro sito, è lo stesso indirizzo parsuday.com/it come il nostro indirizzo email radioitaliairip99@gmail.com. Grazie, a tra poco. I legami tra i due importanti paesi, Iran e Arabia Saudita, stanno riprendendo e le ambasciate si preparano a riaprire. L'ho annunciato Jalil Rahimi, Jahanabadi, membro della Commissione per la Sicurezza Nazionale e la Politica Estera del Majlis, Parlamento Islamico Iraniano. Iran e Arabia Saudita si stanno preparando a riaprire le ambasciate al fine di rilanciare le relazioni che avevano interrotto 5 anni fa. Il parlamentare iraniano ha assicurato che il ripristino delle relazioni tra questi due paesi ha importanti implicazioni per ridurre le tensioni regionali e aumentare la coesione globale del mondo islamico. Allo stesso modo ha avvertito il diplomatico che le forze di sicurezza e media del paese per vigilare contro la viltà dei sionisti e gli atti stupidi degli estremisti contro questo processo. La Repubblica Islamica dell'Iran sottolinea che questi due importanti paesi, Iran e Arabia Saudita, sia nella regione che nel mondo islamico, possono entrare in una nuova fase di interazione e cooperazione costruttiva per la pace, la stabilità e lo sviluppo regionali. L'Occidente ha accumulato promesse e poi sono state sgarbatamente gettate dal paniere in violazione di tutti gli obblighi e del buonsenso. La Russia categoricamente non può accontentarsi di approcci così inaccettabili. Lo ha avvertito il ministro degli esteri russo. La nostra pazienza è giunta al termine, siamo molto pazienti, lo sa che ci siamo imbrigliati, ma ora è il momento di andare, stiamo aspettando che l'autista su quel carro ci risponda nello specifico sulle nostre proposte, ha aggiunto Sergei Lavrov in una conferenza stampa a Mosca. Il governo cinese ha respinto l'accusa di ingerenza negli affari interni d'Inghilterra. MI5 ha detto che una spia cinese si sarebbe infiltrata nel Parlamento inglese per interferire nella politica di questo paese. Gli individui potrebbero aver guardato troppi film di 007 e creato troppe associazioni non necessarie, ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri cinese Wang Wenbi. Poi ha obiettato che è molto irresponsabile fare osservazioni false e allarmistiche basate su presupposti soggettivi. La Cina spera che funzionari inglesi competenti non facciano osservazioni senza basi fattuali, per non parlare della teoria della minaccia cinese per ulteriori scopi politici. Le forze di sicurezza irachene hanno sventato un attacco condotto con droni armati contro la base militare di Balad della provincia di Salaheddin, a nord di Baghdad. La base ospita le forze militari aerei da guerra statunitensi nel nord della capitale irachena. Secondo una fonte militare locale, tre droni si sono avvicinati al perimetro meridionale della base aerea di Balad. Si legge nella nota, i droni sono stati visti ad occhio nudo dalla forza incaricata di proteggere le torri esterne, assicurandosi che fossero aerei nemici. Prosegue la nota precisando che i tre velivoli senza pilota hanno cambiato rotta dopo essere stati colpiti dalla contraerea. Il tentato attacco contro la base aerea irachena di Balad segue il lancio di razzi che nei giorni scorsi hanno preso di mira l'ambasciata degli Stati Uniti nella zona verde di Baghdad, provocando due feriti. Andiamo in Palestina occupata. Nel 2021 l'esercito sionista ha arrestato quasi 8.000 palestinesi, tra cui più di 1.300 minori e 184 donne. Lo rende noto un gruppo di istituzioni palestinesi che include la Commissione per gli Affari dei Detenuti, la Società dei Prigionieri Palestinesi. Nel loro rapporto congiunto, queste associazioni hanno rivelato che il numero di prigionieri nel carcere dell'occupazione fino alla fine di dicembre 2021 ammontava a circa 4.600 detenuti, di cui 34 detenute, una minorenne. Il numero di giovanissimi detenuti minori di circa 160, quello dei detenuti amministrativi è di circa 500, mentre il numero di prigionieri palestinesi del Consiglio legislativo è 8. Inoltre il numero dei prigionieri palestinesi malati ha raggiunto quasi 600, 4 dei quali hanno il cancro, è uno stadio avanzato, e almeno 14 detenuti presentano forme di tumore di vario grado. L'ex presidente americano Donald Trump è tornato ad attaccare l'attuale capo di Stato Joe Biden per la sua politica estera. Guardate cosa succede al confine con l'Ucraina. Un anno fa non sarebbe successo nulla, ha detto parlando in Arizona Donald Trump, riferendosi alla crisi tra Russia e Ucraina. La crisi in Afghanistan, ha aggiunto, è stato il momento più imbarazzante della storia americana. La Cina non ha più paura di noi, non ha più rispetto, ci siamo arresi. Nell'attentato a Kabul non abbiamo perso solo 13 soldati, ma abbiamo avuto anche 28 feriti gravi, ha aggiunto ancora Donald Trump. Dagli Stati Uniti in Libia un aereo appartenente al signore di guerra comandante dell'autoproclamato esercito nazionale, generale Khalifa Haftar, sarebbe atterrato all'aeroporto Ben Gurion, nella Palestina occupata per la seconda volta in meno di 3 mesi, secondo quanto riportato dai media locali. L'aereo sarebbe giunto a Tel Aviv e ripartito poche ore dopo. Le fonti non hanno menzionato chi era a bordo del aereo. Tuttavia, il suo corrispondente militare, Blumenthal, ha dichiarato in un post Twitter che il jet privato di Haftar è atterrato all'aeroporto Ben Gurion. La fonte ha aggiunto che l'aereo è decollato per tornare a Cipro dopo una sosta di 2 ore. Il 2 novembre 2021 l'aereo di Haftar sarebbe atterrato all'aeroporto con suo figlio a bordo, sempre secondo i media, nei territori occupati. Dalla Libia in Tunisia, centinaia di manifestanti sono scesi in piazza per protestare contro la presa al potere del presidente Kais Saied 11 anni dopo la caduta dell'ex dittatore Zainul Abidin Ben Ali. Durante le manifestazioni alcuni dimostranti hanno gridato "Abbasso il colpo di Stato", riferimento alle mosse di Saied lo scorso 25 luglio dello scorso anno, quando ha sospeso il Parlamento e ha sciolto il governo. La polizia tunisina ha impiegato gas lacrimogeni idranti per impedire ai manifestanti di raggiungere proprio viale Mohammed V, una delle arterie centrali della capitale Tunisi, culla della rivolta del 2011. Marine Le Pen, andiamo in Francia, infiamma la campagna elettorale lanciando una clip in cui è stata ripresa sullo sfondo della piramide del Museo Louvre, proprio dove Emmanuel Macron, appena eletto, iniziò il suo mandato con la camminata a passo lento ripresa dalle TV sulle note dell'inno nazionale. Il Louvre, che non ha gradito le immagini della Marine Le Pen, davanti alla piramide, ha fatto sapere che tutti i diritti d'immagine relativi alla piramide ideata dall'architetto Pei devono essere sottoposti a preventiva autorizzazione. Pacifico, erutta un vulcano sottomarino, avviso tsunami. Dopo questo pericolo, dopo l'eruzione del vulcano sottomarino largo dell'arcipelago di Tonga nel Pacifico, il pericolo dello tsunami per Hawaii. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Nuvole di guerra tra Russia e Cina, seconda parte. Ieri vi abbiamo parlato della campagna mediatica da parte degli Stati Uniti e della NATO contro la Russia col pretesto dell'Ucraina. Uno dei punti su cui gli americani e la NATO insistono è il posizionamento di centinaia di migliaia di soldati russi al confine con l'Ucraina, in preparazione di quella che in media al soldo degli Stati Uniti e della NATO dicono che è un'imminente invasione di questo paese. Il numero delle truppe russe che, secondo Washington, sarebbero state mobilitate è stato sempre smentito da Mosca, da dove si rivendica oltretutto la facoltà di spiegare a piacimento le forze armate sul proprio territorio. Un'analisi oggettiva degli eventi dell'ultimo anno rivela, ad ogni modo, come il fronte ucraino e del Mar Nero sia stato al centro di ripetute provocazioni da parte degli Stati Uniti e del governo di estrema destra di Kiev. La Russia, da parte sua, ha risposto alle minacce, alle provocazioni, quando l'escalation è arrivata vicino al punto di rottura. Ha proposto l'avvio del dialogo sulla base di una serie di garanzie che la NATO dovrebbe appunto sottoscrivere per ristabilire equilibrio e stabilità in Europa orientale. Gli inviti alla de-escalation provenienti da Bruxelles e da Washington non hanno quindi fondamento, ma sono piuttosto la NATO, gli Stati Uniti e i loro più stretti alleati in Europa che devono fare un passo indietro per evitare un conflitto rovinoso. Insistere con questo atteggiamento, come ha annunciato più volte il Cremlino, costringerebbe la Russia ad adottare provvedimenti di natura soprattutto militare per minimizzare la minaccia alla propria sicurezza derivante dalle pressioni della NATO in Europa sulle iniziative che si sospettano in caso di fallimento dei negoziati. Non ci sono ancora dettagli concreti, ma in molti hanno messo in luce come Mosca abbia varie armi a disposizione, basate in particolare sullo sviluppo di una tecnologia militare di estrema avanguardia e su una rete di alleanze e partnership in svariate aree del globo, particolarmente calde per gli interessi americani. Sul fronte ucraino, un passo falso di Kiev provocherebbe comunque una disfatta militare dell'Ucraina, al di là del eventuale appoggio diretto che questo paese potrebbe ottenere dalla NATO e dagli Stati Uniti. La questione deve essere posta tuttavia in termini diversi, dal momento che Washington non ha interesse di per sé alle sorti dell'Ucraina, ma misura il proprio impegno in base a obiettivi più ampi che riguardano ovviamente la rivalità con Mosca.
Iran, sicurezza, stabilità nella regione. Amici ascoltatori, vi proponiamo un'altra puntata di questo programma che, come il tema centrale, cercherà di esaminare i diversi elementi indicati dalla guida suprema della rivoluzione islamica Ayatollah Khamenei sull'importantissimo tema della sicurezza e stabilità nella regione dell'Asia occidentale. Numerose guerre e l'uccisione di milioni di innocenti sono i devastanti risultati prodotti dalle continue ingerenze americane in Asia occidentale. Abbiamo detto che le più importanti problematiche della nostra regione sono in grande misura legate alle ingerenze esterne degli Stati Uniti e di altri paesi occidentali. Come è noto a tutti, i continui interventi militari e politici degli Stati Uniti d'America nella regione medio orientale non hanno sortito alcun effetto positivo, come veniva propagandato dai media internazionali, ma hanno soltanto aggravato ulteriormente la situazione. Mehdi Sanoi, consigliere del ministro degli esteri iraniano, nonché l'ex console della Repubblica Islamica dell'Iran a Mosca, a questo proposito ha ribadito: «Ritengo che i maggiori problemi e le maggiori sfide della nostra regione vengono dal fatto che i governi legittimi dei paesi, infatti, sono messi sotto attacco. Devono essere rispettati, devono rispettare i governi legittimi, le istituzioni dei paesi, e credo che tutti i paesi eurasiatici oggi comprendano che le ingerenze degli Stati Uniti non abbiano portato a nessun risultato nelle questioni dei paesi della nostra regione». Ecco qui i nostri contatti. Per scrivere al responsabile della posta, Radio Italia IRIB 99@gmail.com. Vi ricordiamo inoltre che il principale modo per seguire le nostre programmazioni è il nostro sito parsetoday.com/it. La cronaca delle guerre e dei conflitti nell'Asia occidentale avvenuti negli ultimi 20 anni ci rende evidente che gli americani, con il loro 200 iniziative militari e diplomatiche nella nostra regione, al contrario di quanto propagandavano, non solo non hanno portato alla democrazia e al rispetto dei diritti umani, ma sono stati lo strumento di pressione contro le popolazioni e l'opportunità di vendita delle armi americane nella regione. È evidente che per la normalizzazione delle difficoltà esistenti è necessario creare una base per la collaborazione e il dialogo tra i paesi mediorientali. La guida suprema della rivoluzione islamica, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, riferendosi alle politiche interventiste degli Stati Uniti nell'Asia occidentale, ha ribadito: «Gli americani in questi 40 anni hanno usato tutte le armi politiche, militari, economiche, culturali, mediatiche e di sicurezza e ogni azione possibile per rovesciare il sistema islamico. Ma il sistema islamico non solo non è stato indebolito, ma si è rafforzato 1000 volte di più. Mentre l'America è più debole del passato», parlando della debolezza degli USA, Ayatollah ha aggiunto: «Oggi l'America, con 22.000 miliardi di dollari, è il governo più indebitato del mondo ed il divario sociale in questo paese è terribile». Amici, anche oggi siamo giunti al termine del nostro tempo. Vi invitiamo a seguirci anche la prossima settimana, alla stessa ora e alle stesse frequenze. Non mancate!